Fujiko Fakusan. Attualità e politica in salsa arancione.
Le 18 e un minuto, un buon pomeriggio ad Alessandro, benvenuti a Fujiko Focus On, che quest'oggi è in un'edizione speciale. Se avete visto su Facebook e Twitter, quest'oggi parliamo di Expo e questo speciale appunto si riguarda dei tramezzini con Expo. Lo facciamo attraverso due nostri inviati speciali, Wolf Bukowski, che abbiamo appunto qui in studio. Ciao Wolf.
Ciao, grazie.
E Maria Mancuso, che sentiremo più tardi al telefono. Intanto do il numero degli SMS di WhatsApp per interagire con noi, che è il 333-180-9494, per chi volesse intervenire. Allora Wolf, tu, se non sbaglio, il 6 giugno sei stato ad Expo.
Ad Expo, sì, grazie appunto all'endorsement di Radio Fujiko, che mi ha come freelance per Radio Fujiko ho avuto la possibilità di avere pass stampa, quindi non ho contribuito a finanziare sinceramente appunto tutto il grande baraccone e una serie di difficoltà di cui hanno parlato anche i giornali, insomma, rispetto a quanto fosse effettivamente un percorso facile avere l'accesso all'accredito per i giornalisti e assimilati. Dopo una serie di mail, di telefonate, eccetera, eccetera, l'accredito è arrivato e quindi sono andato.
Sei andato, insomma, sei entrato nella tana del nemico in questo caso. E appunto, ricordiamo, Wolf, autore del libro La danza delle mozzarelle. Ecco, che cosa hai trovato? La prima impressione che hai avuto entrando ad Expo?
Allora, aspetta, prima di entrare ad Expo ho avuto un'impressione molto spiacevole, una scoperta spiacevole, anzi, che è stata quella che a Expo non esiste un deposito bagagli. Quindi capisco la banalità del problema, non varrebbe neanche la pena di parlarle, se non che per una cosa che vorrebbe attrarre milioni di visitatori da tutto il mondo è in effetti una piccola tara non avere un deposito bagagli. Per cui il mio primo approccio è stato quello di arrivare quasi lì, rendermi conto che non c'era, tornare in stazione centrale, cercare il deposito bagagli, eccetera eccetera.
E quanto dista la stazione centrale da Expo, più o meno?
Beh, insomma, ci vuole un pochino, metropolitana, 20-25 minuti, insomma, perché comunque Expo è in zona, è oltre la zona fiera, in zona RO ovviamente, è oltre anche la zona urbana dell'area urbana del biglietto da 1,50 € milanese, quindi bisogna pagare 2,50 €. Ecco, questa è l'altra particolarità rispetto all'arrivarci. Poi quando arrivi, ecco, io sono andato, era un sabato e effettivamente non c'era molta gente. Ecco, devo dire che non c'era assolutamente molta gente. Le cose sono state relativamente rapide, ho avuto il mio credito, mi hanno fotografato per darmi questo grosso badge plastificato dove c'è anche la mia foto. Ho visto che ero venuto molto male e dunque l'ho detto alla signorina dell'accredito e lei mi ha detto sì, perché non sorride. Io dico: ma forse perché non sono Expo ottimista? E lei mi ha risposto: ah, non è Expo ottimista. Dico: no, vabbè, insomma, andiamo avanti. E quindi, insomma, questa è la prima impressione.
Ti
appunto
sei fatto subito riconoscere, diciamo.
La prima impressione comunque è stata di un posto non particolarmente pieno, ecco, questo decisamente.
Nonostante fosse appunto sabato, quindi fine settimana, si immagina che le persone che non lavorano hanno più tempo a disposizione per andarci.
Sì, esattamente, però non c'erano le scuole. Invece mi hanno detto che fino al giorno prima, anche perché si andava a chiusura di anno, insomma era l'ultima settimana di scuola, forse addirittura in alcune regioni la prima di vacanze, insomma l'inizio delle vacanze di quel sabato, e dunque mi hanno detto che fino al giorno prima con le scuole effettivamente c'era più ressa.
Tra l'altro, appunto, diverse regioni come anche l'Emilia Romagna sostanzialmente ha pagato la gita all'Expo. Poi, se lo dice l'assessore regionale all'istruzione, si arrabbia se usi la parola gita, però di fatto appunto l'ingresso ad Expo è stato garantito alle scuole appunto della regione Emilia Romagna, forse anche perché appunto serviva arrivare alla quota di visitatori. Abbiamo visto già dopo il primo mese, insomma, si era sotto quella soglia che si sperava.
Sì, la quota è decisamente sotto, sì. Infatti ci sarà probabilmente una corsa alle offerte speciali e in qualche modo a rimpinguare il carnet di visitatori e i dati dei visitatori, ecco, questo sicuramente.
Ecco, all'ingresso ci sono tornelli, giusto?
All'ingresso c'è soprattutto il controllo col metal detector, ecco, ma è una cosa, appunto, io poi ho fatto l'ingresso stampa, quindi in qualche modo è probabilmente stato un po' più rapido, però code in quel momento non ce n'erano. Mi hanno detto che la coda che c'era non era proprio al gate, ma era un po' indietro dove bisognava convertire la prenotazione in biglietto, ecco, qualcosa del genere. Ecco, quello era il momento in cui alcuni signori che abbiamo incontrato, che erano molto Expo ottimisti, però hanno detto: beh, insomma, però abbiamo preso un bel po' di sole, un bel po' di caldo, abbiamo fatto un po' di code.
Torniamo insieme a questi tre mezzini con Expo, questo speciale in cui Wolf Bukowski ci sta raccontando appunto la sua visita a Expo da inviato di Radio Città Fujiko. Insomma, eravamo rimasti, Wolf, al fatto che appunto tu sei entrato e la prima cosa che tutti i visitatori, anzi le prime persone che tutti i visitatori vedono sono i volontari, giusto?
Sì, essenzialmente sì. Poi noi abbiamo avuto uno scambio in realtà molto interessante con un carcerato che lavorava lì e che poteva uscire in occasione appunto della possibilità di uscire durante il giorno dal carcere, quindi abbiamo avuto questo scambio con questa che un po' è stata una delle persone più interessanti che abbiamo incontrato a Expo, ecco. Però diciamo che c'entra con Expo nel senso che era una delle possibilità di lavorare fuori per chi ha scontato una parte della pena, insomma un bel portato della legge Gozzini, una cosa interessante, però ecco, c'entrava poi giusto con Expo. Infatti lui era si riconosceva molto come persona particolarmente in gamba, bastava scambiarci due parole, era anche lui vestito come volontario essenzialmente, però l'abbiamo incrociato per caso, cioè gli ho chiesto di accendere, insomma. E dunque, insomma, ci avevano scritto due parole, abbiamo capito subito che era molto interessante e ci ha detto infatti che era stato intervistato dal mondo essenzialmente, perché si capiva subito. Poi abbiamo parlato con i volontari, ecco, dopo magari se riusciamo a sentire Maria comunque mandiamo anche qualche intervista con i volontari, però in realtà poi il percorso che ho fatto io successivamente, che vi racconterei subito, è stato quello che mi ha portato verso il grandioso supermercato del futuro di Coop, il Future Food District, che si trova appunto all'incrocio, poco lontano dall'incrocio tra le due strade principali, e che io ho raggiunto da dietro in qualche modo, perché avevo un momento anche un po' di fastidio per la folla relativa, però insomma comunque quell'atmosfera da fiera, per cui ho deciso di fare un percorso laterale e ho camminato un po' lungo il backstage, diciamo, di Expo, dove curiosamente si affollano dei personaggi che dentro non li noti, invece lì diventano un po' riconoscibili. Sono essenzialmente lavoratori di Expo, però anche persone che hanno bisogno di un posto un po' isolato, per cui si mettono lì dietro o a prendere il sole, che c'era un bel sole, qualcuno si era sdraiato forse in pausa dal lavoro, e qualcuno fumava, perché appunto, come ci aveva detto anche il carcerato, c'è una sorta di divieto non divieto, no? Non si capisce se si possa fumare o meno a Expo, per cui nel dubbio le persone si ritirano a fumare in questo backstage, in questo retro dei padiglioni. Un altro incontro molto interessante, perché ormai era ora di pranzo, perché appunto tra il deposito bagagli e tutto ho fatto tardi, era ora di pranzo e c'era un signore, un addetto alle pulizie con la tuta rossa delle pulizie, che mangiava quella che a Milano chiamano la schiscetta, insomma la gavetta, si era portato da casa il suo cibo, e questo è stato il primo incontro, diciamo, che tematizzava involontariamente la questione del prezzo del cibo dentro Expo, che non la voglio mettere come questione sociale, però è interessante,
insomma. No, certo, poi soprattutto appunto in un'esposizione mondiale sul cibo, portarselo da casa sicuramente fa impressione. Hai avuto modo di parlarci?
Sì, lui mi ha detto: ah, ma sì, certo, perché io qui con 10 euro mi comprei solo un primo, io con 10 euro mi sono fatto un chilo di pasta condita a casa e me la porto, insomma. Quindi no, lui assolutamente era questo il motivo, era dichiarato. Poi non l'ho intervistato perché era proprio lì nel mezzo del suo pranzo, non volevo essere così tanto molesto, però insomma il concetto era quello. Passata quest'area, diciamo, ristoro autogestita in qualche modo dentro questa grande fiera, sono arrivato finalmente al Future Food District, che si vede subito da fuori e che, appena entrati, è un supermercato scuro, dai colori veramente dark, da questa atmosfera. Sì, più da, non so, da negozio di alta fedeltà musicale, da negozio di computer un po' raffinato, che da supermercato di cibo, dove la cosa veramente impressionante è che ci sono pochissimi addetti. E probabilmente ce ne sono anche più del previsto, in realtà, perché c'era tutto un piano sotterraneo che non hanno fatto e che invece sarebbe stato il magazzino da cui sarebbero arrivati in qualche modo automaticamente i prodotti che andavano a scaffale. Invece questo magazzino non l'hanno potuto fare, quindi il supermercato non è su tre piani come si era ipotizzato, e quindi insomma ci sono più addetti, cioè pochi addetti, però forse più del previsto, che mettono i prodotti a scaffale e li tengono sempre ovviamente molto aggiornati, non come negli scaffali di un vero supermercato. Per il resto è nulla, per il resto tu hai tutto già perfettamente confezionato in questa atmosfera abbastanza rarefatta, puoi incontrare quello che chiamano, ho qui un giornaletto di Coop, che chiamano You and Me, Yumi, che loro dicono che un robot con braccia, vista e tatto capace di interagire con i clienti, in realtà è sono tre o quattro banali bracci meccanici che non si capisce neanche esattamente cosa facciano, afferrano della frutta e la spostano da un luogo all'altro. Insomma, forse c'era una possibilità di leggere questa cosa diversamente, però era una cosa un pochino così, un po' veramente poco interessante, poco affascinante. Però l'atmosfera è esattamente questa, cioè le persone si aggirano, c'è una quantità, credo che siano 450 se non di più, di schermi digitali sparsi ovunque, pochissimo personale e un signore, nel mio caso c'era un signore anziano con una casacca rossa con scritto Socio Coop, che illustrava il funzionamento di questi meccanismi digitali informativi, di questa realtà aumentata essenzialmente, che consiste semplicemente nel fatto che sfiorando con la mano, quando funziona, sfiorando con la mano il prodotto dentro lo scaffale su uno schermo sopra di te, quindi anche un'esperienza, tra l'altro io l'ho trovata anche poco comoda, nel senso che tu devi sfiorare in basso ma devi guardare in alto e su questo schermo compaiono essenzialmente le informazioni nutrizionali, quindi nulla di speciale, nulla di diverso da quello che c'è già nella confezione.
Certo, e poi sentiremo fra poco anche magari qualche intervista che hai realizzato alle persone che uscivano da questo supermercato per raccogliere un po' le impressioni. Venendo però al sodo, visto che si parla di supermercato del futuro, quello che ti volevo chiedere è: a packaging come siamo messi?
È tutto assolutamente impacchettato, non esistendo più il personale che taglia, che affetta eccetera eccetera, è tutto già impacchettato. Quindi qualunque prodotto tu lo trovi impacchettato, c'è giusto la frutta e la verdura con questi bracci meccanici che suppongo che a un certo punto la debbano imbustare, ma io li ho visti solo danzare essenzialmente, cioè si muovevano, non capivo con che logica, però insomma il tutto è assolutamente impacchettato, anonimo, il rapporto è tra te e il prodotto e questo schermo sopra di te che dopo un po' ti stufi di guardare perché non ha nulla, insomma basta prendere il prodotto, lo giri e leggi dietro. Però appunto, infatti, la cosa, poi ovviamente le casse, inutile dirlo, sono quelle automatiche. Però ecco, la cosa più interessante secondo me è quella che emerge dalle interviste, quindi se vuoi le sentiamo.
Sì, ascoltiamole.
Era di Fujiko, volevo chiedervi come possiamo fare l'intervista, come vi è sembrato questo futuro sportivo.
È molto, molto interessante, sicuramente sono tante idee, alcune dico loro buone, altre cose non buone,
tipo?
Ma l'esempio, quella del, cioè, a parte da questo, un prodotto che abbiamo visto, cioè, gli spazi sono gestiti molto bene, però manca la parte
degli esercizi,
le cose.
Sì, sì, certo, questi sono solo vabbè, questo sì, ok.
E ad esempio c'è la parte delle verdure, le cose, ad esempio. Potevano, cioè, che poi si prende col sacchetto, si fa pesare, a questo punto mi aspettavo una cosa più integrata,
più tecnologica,
più tutto lì, diciamo, cioè posso toccare il prodotto, gli allergeni, le cose, però a questo punto metti in modo per pesarlo
direttamente. In un unico per
senza che lo prendo lo porto.
In un supermercato così di posti di lavoro ce ne sono pochi.
Posti di lavoro ce ne sono,
c'è sempre lo scatolista, il magazziniere, quello viene fatto in mano ancora, no?
Anche la coppa attuale, insomma, che ha le yogurt, da seguire con la barra e non so più la cassiera.
Dopo rimangono dei grandi punti interrogativi, certo. Insomma.
Questo è una via un po' dopo, quindi sono tante cose che...
E rimane il problema di come camperà la gente.
Quello, sì, quella è una domanda che c'è la tecnologia, insomma, come c'è gli uomini informatici, effettivamente, per fare computer, sono gli estremo futuro, invece ne hanno creati,
ci si deve reinventare.
Vi ha soddisfatto il tutto il food district, questo qua?
Sì.
Elementi belli, elementi meno belli?
Abbiamo guardato una cosa veloce, comunque ci sembrava una cosa interessante questa possibilità di vedere, mettendo la mano sul prodotto, origine, calorie.
Però poi alla fine voi come tanti avete comprato della roba economica perché il posto più economico
è stato. No, perché non ci serviva. Siamo proprio entrati perché sapevamo di questa cosa, volevamo vedere come funzionava. E allora abbiamo preso, approfittato per l'acqua, non perché costava poco, perché proprio non la curiosità di vedere come funzionava.
Ottimo.
Però volevo una cosa io vado a fare la spesa, riempio il carrello, giusto? Vado alla cassa, devo portare di nuovo il carrello per pagare. È troppo spreco di tempo. Lì dovrebbe, non so come, fare col carrello pieno, tu, deve sapere quando.
Quindi le dovrebbe ancora più innovazione.
Ok. Per me è quello. Così la cassa veloce là non è che sia guadagni tanto. Così fai più disoccupazione, secondo me.
Organizzato bene e poi per quello che sono state le nostre esigenze siamo rimasti soddisfatti.
Quindi avete fatto un po' di spesa?
Sì.
È una mia sensazione o la gente ci viene perché trova della roba da mangiare a prezzi più bassi che negli altri padiglioni?
Sicuramente, questo è diciamo alla base perché voglio dire in giro abbiamo visto che ogni diciamo padiglione, ogni nazione hanno dei piatti che variano da 8 a 10 euro.
Ottimo,
nel senso che tutte le spiegazioni erano ottime.
Però sono più o meno quelle che sono poi sulle confezioni.
Sì, però nelle confezioni non ci guardiamo mai, invece qua è un modo più innovativo. Forse perché è la novità.
Ok.
E nella quotidianità di tutti i giorni forse non lo guarderemo, però.
Ok, quindi un giudizio positivo e in più avete comprato qualcosa da mangiare a prezzi contenuti.
Sì.
Bello. Bello. Avete preso qualcosa, avete preso una pizza?
Io cosa mangiare.
Mi confermate la mia sensazione che qui la gente venga per spendere meno da mangiare rispetto al resto dell'Expo?
Ma sì.
Ok, non è perché mi sembra, ok. Complessivamente, a me non è sembrato niente di particolarmente diverso, a parte colori dark.
Niente di display, non come niente.
Quindi il livello della narrazione, diciamo. Ok, posso chiedere due cose, impressioni su questo? Future food, questo supermercato del futuro. Io sono rimasto, allora vi dico le mie. Secondo me la gente ci va, soprattutto un po' perché è qui in mezzo, è un po' per comprare la roba più economica e mangiarsela per non spendere troppo. Qui. Anche voi avete questa situazione?
Potrebbe essere una buona alternativa.
Per altrimenti di speciale, io cioè, a parte questi colori.
La limitazione dei personaggi.
Cioè. Il terzo di personale. Rispetto a
però io ho preso
la pina di birra.
Laos.
Il Laos 4 euro.
Avete preso il Laos, questa è già una soddisfazione, siete andati in Laos a prendere una birra e la fanno lì, la fanno in Laos la birra, immagino, questa birra.
Sì, sì, era locale.
La birra locale, ok, era buona, cos'era?
Sì, sicuramente
era buona. No,
però una lattina a 4 euro?
Una lattina da 50 almeno.
No,
però.
No, solo la lattina.
Però, ok.
Prendi tipo dentro?
Sì, di là.
No,
chi entra di là? Sì. Tu cosa sei, un'animatrice, scusa?
Sono una Mimmo.
Sei un Mimmo, Bukowski del Fujiko. Sto facendo un po' di interviste. Ah, questa è una buona domanda.
Perché lavora con me, animatrice?
Per Expo, per qualche società interna?
San Pellegrino.
Ah, ok, San Pellegrino. Va bene, qui in questo qui ci venite perché si trova da roba a mangiare a buon prezzo, immagino, sì. Che è il motivo per cui ci vanno tutti.
Sì, perché non è possibile che dobbiamo, cioè, è troppo costoso. E oltretutto lavoriamo qua e ci dobbiamo pagare.
Non c'è dubbio. Beh, però almeno vi pagano, non è come volontari.
No, ci fai.
Fujiko Fokusan in questo speciale di Tramezzini con Expo in compagnia di Wolf Bukowski che ci sta raccontando un po' della sua visita all'esposizione mondiale e insomma abbiamo sentito un po' l'audio, insomma un po' a volte era disturbato ma altre volte si capiva bene insomma qual è un po' anche l'impressione di chi entra in questo supermercato del futuro. La sensazione è che in realtà alcune cose che vengono già sperimentate adesso, come le casse senza cassiera o altre cose, semplicemente vengano messe a sistema, insomma.
Sì, io nel mio libro prima che ho scritto, pubblicato prima che aprisse Expo e che quindi fosse visitabile questo supermercato, in effetti ipotizzavo che questo fosse il pieno occultamento del lavoro vivo, quindi tutto ciò che c'è dietro la produzione del cibo, il trasporto del cibo, il facchino, il bracciante, chi lavora negli infernali forni industriali fosse nascosto, scomparisse alla vista, in qualche modo quindi scomparisse anche alla capacità politica di leggerlo e che questo fosse il modo per esibirlo, no? Per esibire qualcosa che si nasconde. Ed effettivamente è così. E l'ho visto molto in queste risposte confuse, devo dire, non solo per l'audio, ma proprio confuse ideologicamente, se posso usare questa parola, nel senso che tutti dicevano ottimo, poi appena gli ponevi il problema della manodopera, molti dicevano sì, in effetti non c'è, oppure tutti i vari tecno-ottimisti che dicevano sì, ma la tecnologia risolverà, solo che appunto è evidente che una tecnologia articolata in questo modo non risolve il problema del lavoro e del fatto che il lavoro che c'è viene nascosto e viene quindi il più possibile sfruttato, non pagato e privato di diritti.
Addirittura appunto abbiamo sentito una delle prime interviste, una persona che diceva insomma bisogna sapersi reinventare, no, per il lavoro. Quindi
questo era perfettamente renziano, uno slogan veramente perfettamente in linea con questo andazzo. E l'altra cosa impressionante era veramente vedere queste persone uscire, qualcuno addirittura con i tramezzini, per questo che ti avevo proposto il titolo Tramezzini a Expo per questa trasmissione, perché vedevi di fuori persone mangiare il tramezzino in blister, che è la roba proprio del più orribile della pausa pranzo dell'impiegato a cui la ristrutturazione aziendale ha sottratto il buono pasto e quindi è disperato e va alla Coop e compra il tramezzino in blister. Lì nel regno del cibo, nell'apoteosi del nutrire il pianeta, mangiarsi un tramezzino in blister per pranzo mi è sembrata una cosa così triste e così veramente che mostrava la mistificazione di tutta questa operazione che appunto valeva la pena di farlo notare, di titolarci la nostra conversazione.
Certo, noi stiamo per arrivare al momento di mandare la pubblicità. Prima di farlo e prima poi di passare a parlare dei volontari, io vorrei mandare, se tu sei d'accordo, Wolf, una canzoncina che riguarda gli OGM, magari se ce lo vuoi anche presentare.
Allora, questa è un'altra cosa molto interessante. Allora, un'altra cosa che ipotizzavo sempre, adesso faccio un po' di self promotion, però insomma in fondo ci avevo preso su un po' di cose, era che Expo contenesse in qualche modo la sua opposizione, e in effetti mi sono imbattuto dentro Expo proprio in una manifestazione di Legambiente che all'interno di Expo, in pochi, in 15 erano, manifestava contro gli OGM. Allora al primo momento sono rimasto basito, poi ho detto beh, in fondo il biglietto d'ingresso 30 rotti euro comprende tutto, comprende anche un po' di opposizione, quindi loro te la fornivano. E, insomma, io l'ho trovato una cosa particolarmente deprimente, perché appunto non aveva nessuna possibilità di rompere quel tipo di narrazione prevalente in Expo.
Poi su questo ovviamente ci torniamo con diverse interviste, nel frattempo però ci ascoltiamo questo brevissimo passaggio di questa canzoncina tipica da sagra, insomma.
La PM ti fa male, ti
E siamo sempre in compagnia di Wolf Bukowski in questo speciale dedicato alla sua visita ad Expo, insieme anche a Maria Mancuso che sentiremo fra poco. Wolf, uno dei grandi temi che insomma ha fatto discutere anche molto prima dell'avvio di Expo è quello dei volontari.
Sì, assolutamente. E che dovevano essere poi tantissimi, in realtà sono stati molto meno, dovevano essere 18.000, in realtà poi sono 8.500, come tutto si è grandemente ridimensionato. E ci sono effettivamente, hanno una funzione abbastanza marginale, devo dire, perché distribuiscono delle cartine, però appunto è comunque una di quelle funzioni che tipicamente in una fiera svolge qualcuno pagato, e che in qualunque altra fiera anche chi fa un lavoro di questo tipo viene pagato poco, ma viene pagato. Insomma, il punto è che per la prima volta dentro Expo, addirittura in un accordo sindacale del 2013 che prevede questa ingresso dei volontari, per la prima volta si parla di lavoro che non viene retribuito. Era un po' uno dei temi caldi, diciamo, della nostra visita, questo dei volontari, e infatti ne abbiamo intervistati diversi, tra quelli che abbiamo intervistato insieme, tra quelli che ha intervistato Maria. E la cosa comunque che vi segnalo anche prima di sentire interviste è che noi abbiamo serenamente più volte chiesto qual è il tuo lavoro di volontario, e quindi già c'è una contraddizione in sé, no? Nella domanda già era implicita una contraddizione, perché un lavoro in qualche modo è un lavoro retribuito, il volontariato è qualcosa di diverso. Poi sentiremo le risposte, che appunto alcune sono abbastanza rivelatrici o comunque interessanti rispetto a quello che è stato l'approccio. Però ecco, l'altra cosa che vorrei dire, magari prima di sentire le interviste, è che alcune persone pagate che ho incontrato, che ho visto dentro Expo, con cui ho parlato dentro Expo, fanno esattamente la stessa cosa che fanno i volontari. Quindi è chiaro che dare via delle cartine, fare assistenza, fare prima accoglienza è essenzialmente un lavoro che sono riusciti nel miracolo a non pagare, nel miracolo di Expo, nella sua trasformazione e moltiplicazione dei pani e pesci a spese nostre, sono riusciti a non pagare.
Ascoltiamo allora questi contributi e poi proviamo a collegarci con Maria.
Maria Mancuso, Radio Città Fujiko, buongiorno. Buongiorno. Allora, in che cosa consiste il suo lavoro qui a Expo?
Il mio lavoro è un lavoro di volontariato e di assistenza al visitatore. Abbiamo il compito di distribuire mappe, uh-huh, a fare l'assistenza ai tornelli, soprattutto anche per le persone disabili. Forniamo loro, diciamo, le carrozzine, diamo assistenza nei vari, sia sul decumano che sul cardio, alle persone che ci chiedono informazioni.
Lei che cosa fa nella vita?
Io sono pensionato.
Lei sta piacendo molto questa esperienza?
Beh, io faccio già dell'altro volontariato, cioè, uh-huh, la mia vita si può dire che sia un volontariato, perché ho tre volontariati alla settimana. Ah, mi sono voluto mettere, anche se ormai sono pensionato, mi sono voluto ancora mettere in gioco per vedere la differenziazione di questo volontariato rispetto a quello che fa, a quegli altri che faccio, che sono delle istituzioni pubbliche.
E quali sono le differenze?
Beh, per il momento il secondo giorno non è, questo potrò dare un resoconto alla fine del mio lavoro.
Va bene.
Comunque queste due giornate di lavoro le trovo molto positive, soprattutto per la collaborazione che c'è tra i volontari. Cioè, siamo, diciamo, uno per tutti, tutti per uno.
Voi siete dei volontari, giusto?
Sì.
In che cosa consiste il vostro lavoro?
Allora, noi supportiamo il visitatore, diamo informazioni e distribuiamo mappe. Questo è principalmente il nostro compito.
E in caso di bisogno sono le prime persone a cui il visitatore si può appoggiare e riferire. Quindi anche in caso in cui uno si è perso, mm-hmm, oppure nel caso in cui cerca qualcosa, comunque siamo i più visibili.
E diamo appunto indicazioni di qualsiasi genere.
Va bene, siete tutti studenti?
Noi sì.
Noi sì.
Sto cercando lavoro.
Qual è il suo ruolo come volontaria qui ad Expo?
Noi dobbiamo accogliere i turisti, i visitatori, indirizzarli nei padiglioni che chiedono, consegnare le mappe, cercare di essere più utili possibili. Se c'è un'emergenza, chiamiamo 112, quindi tutto questo.
Va bene. E quali sono i turni di lavoro?
Noi facciamo turni da 5 ore e mezza con una pausa di un'ora. Mangiare dalle 9 e mezza del mattino fino alle 2 e mezza, poi dalle 2 e mezza alle 8 di sera.
Quante volte al mese?
Per 15 giorni, oggi è l'ultimo, due settimane, okay. Poi a un intervallo di altri 15 giorni si può ricominciare, però va a discrezione.
Posso chiederle che cosa fa nella vita?
Purtroppo sono disoccupata adesso.
Tu che cosa fai nella vita?
Studio.
Ok, pensi che questa esperienza potrà aiutarti in futuro?
Penso di sì, perché si interagisce con le persone straniere, mm-hmm, comunque è sempre una cosa un po' diversa dal solito.
Parlo a livello lavorativo.
A livello lavorativo, ma non so, comunque è una cosa, un mestiere volontariato, quindi non penso.
Tu che cosa fai nella vita? Sei studente. Pensi che questo lavoro potrà aprirti le porte per qualcos'altro in futuro?
Aprirmi la mente.
Questa attività di accoglienza, quindi distribuzione di mappe, e va anche dalle cose più strane, tipo anche un passeggino, come si fa ad averlo, così, ci occupiamo un po' di tutto.
Che cosa fate nella vita?
Sono una studentessa, mi devo laureare in lingue. Io sono al secondo anno di economia.
Pensate che questa opportunità vi aprirà le porte in futuro o lo fate per provare?
Io principalmente l'ho fatto perché non avevo mai fatto volontariato, quindi volevo provare un'esperienza mai vissuta prima, e poi perché l'Expo comunque è un'opportunità per incontrare comunque persone che vengono da tante parti del mondo e per essere in un posto appunto particolare, speciale, perché è un'esposizione universale, non capita tutti i giorni.
Più che altro anche per conoscere un po' un ambiente diverso, internazionale, vedere nuova gente e soprattutto partecipare ad un evento di grandezza mondiale, quindi cioè, capita una volta nella vita.
Ci occupiamo di dare informazioni riguardo all'ubicazione di vari padiglioni o quello che possono essere i servizi di ristorazione, i servizi igienici, quello che può essere utile ai visitatori che hanno bisogno bisogno di sapere.
Pensa che questa esperienza l'aiuterà poi in futuro per un altro lavoro?
Penso che l'esperienza di volontario sia prima di tutto importante come esperienza in sé, quindi da vivere per praticamente una situazione gratuita verso tutti, e poi magari può anche servire per il lavoro.
Che cosa fate nella vita?
Io vado a scuola.
Sono studente universitario.
Anch'io studente universitario.
Anche io studente. Pensate che questa occasione vi aprirà poi le porte per altri, per lavori fuori?
Può essere, sì.
Si spera.
Esatto.
E che cosa fate nella vita?
Io sono studentessa universitaria.
Anch'io, sì, tutte e due.
E pensate che questa esperienza poi vi aiuterà fuori anche a trovare lavoro? O cioè lo metterete nel curriculum?
Sì, sì, sicuramente.
Tu che cosa fai nella vita?
Studio e lavoro.
Pensi che questa esperienza potrà aprirti qualche altra porta?
Spero, più che altro.
Quanti siete in turno più o meno? Tipo in questa mezza giornata quanti ce n'è in turno?
Allora, sono due turni, una mattina 250, 250 la mattina e 250.
Cosa fate, 6 ore tipo, 5-6 ore?
5 e mezzo.
Ah, vero, 5 e mezzo come da accordo, esatto.
Hai messo l'orario in casa per andare a mangiare.
Vi danno qualcosa, biglietto pagato, biglietto del tram?
Sì, c'è un tram. Corso dei trasporti che va a seconda delle fasce.
No, cioè, beh, questo è ovvio.
I biglietti
non sono esatti.
Non è metro, il viaggio da casa.
Infatti,
è anche il fatto, abbiamo una tessera per mangiare in diversi punti di ristorazione.
E quindi dove consigliate di mangiare?
Tracce.
Siete di Milano? Campania.
Sì.
E hai sei in albergo qua?
No, in ostello, mi hanno messo a disposizione un ostello a tutti quelli che abitano fuori da
Lombardia.
Gratis o sì,
due settimane che fai con
il sì, fino all'11, quindi noi finiamo il 10, però la nostra del 10 pure vale, quindi dal 28 al
10. Complessivamente valutazione dell'esperienza per adesso, insomma.
Molto bella.
Sì.
La giornata è povera.
Ah, perché la fine inizia.
Approfitti anche in fondo non è nessuno, mi faccio.
Ah, poi è bello, si conosce tanta gente nuova, si rende utili per gli altri. Dato che comunque di tempo libero non lavorando ne ho, mi metto un po' a disposizione degli altri, è un'esperienza che è unica nel suo genere.
Disagio rispetto al fatto che qui girano un botto di soldi e però a voi non vi pagano?
Beh,
non è che non, cioè alla fine approfitti anche tu di questa cosa, se tu comunque sì. 15 giorni
è un'opportunità,
se tu basta 35 euro il biglietto, se tu comunque ti fai il tuo turno poi dopo te lo potresti dare.
Sì, sì.
Quindi comunque
non possiamo girare, visitare, per cui
non paghi le spese, però non ti pagano, però comunque tu puoi assolutamente visitare tutto, comunque di vedere anche altre cose che un giorno non vedi niente, quindi
tempo, abbiamo tante opportunità, cioè di fare il corso come dicevo prima, fare nuove conoscenze.
Queste dunque le voci dei volontari raccolte da Wolf Bukowski e da Maria Mancuso ad Expo. Noi siamo in collegamento telefonico con Maria, che saluto. Ciao Maria.
Ciao Alessandra.
Ciao, adesso apro il microfono anche a Wolf, ti voleva salutare.
Grazie, ciao.
Ciao. Ciao.
Allora, abbiamo sentito insomma diverse testimonianze e abbiamo sentito le motivazioni che davano anche sulle aspettative che hanno anche nei confronti di questa esperienza. Si sentiva, mi apre la mente, posso aiutare la gente, alcuni ci vanno perché è trendy, perché è figo essere Expo, è un evento internazionale, qualcuno per conoscere gente, parlare le lingue, e anche un'idea un po' strana di volontariato, no? Quasi di solidarietà. Quindi, insomma, che impressione ti ha fatto raccogliere queste voci, Maria?
Beh, mi è sembrato molto strano. Alcune risposte, come dicevi tu, erano particolari, come quella signora che diceva che per lei quello era volontariato e che lo faceva solo per pura voglia di aiutare gli altri, mentre comunque non si trattava solo di questo, visto che si trovava in all'esposizione universale, no? E molti ragazzi.
Sì, non stava aiutando degli alluvionati a liberare la strada dal fango, insomma, ecco.
Ecco, sì, esatto. Poi un pensionato aveva anche detto: io faccio molto volontariato, ho tre volontariati a settimana, questo è uno di questi, no? E mi è parso molto strano, poi alcuni ragazzi erano molto confusi, non sembrava sapessero veramente il motivo per cui stessero facendo quella cosa lì, e dicevano, cioè, era come se avessero fatto domanda sia perché era trendy, sia perché non sapevano che cosa fare, come passare 2 settimane dopo la scuola, ecco, o dopo gli esami universitari.
Sì, alcune risposte un po' naive, insomma, un po' ingenue, e a volte, anzi spesso, quando tu appunto gli chiedevi ma speri che possa avere ripercussioni sul lavoro, diciamo speriamo.
Esatto, io mi aspettavo almeno lì un po' di, non lo so, di sicurezza in se stessi, almeno dirmi ok, lo faccio per questo motivo, ho un obiettivo qui. Invece sembravano un po' buttati lì a caso, anche fisicamente, perché erano sotto il sole in giro, si guardavano intorno, non sapevano bene che cosa fare, super timidi, tantissimi infatti non hanno neanche voluto rispondere alle mie domande, in tanti davvero mi hanno detto di no.
È la stessa impressione che hai avuto tu, Wolf?
Sì, anzi, soprattutto io credo che bisognerebbe aprire con l'occasione di Expo una riflessione su cosa intendiamo per volontariato davvero. Ecco, perché mi sembra che ci sia una grande confusione su questo. La commistione tra lavoro e volontariato ha delle radici ormai profonde in tutto il mondo del terzo settore, in cui volontariamente non si è voluto chiarire questa ambiguità, per cui in tanti ambienti di lavoro sociale, per intenderci, tu vai a lavorare ma si pensa un po' che tu faccia volontariato. Io credo che questo modello di confusione e di commistione sia quello che poi nella testa delle persone ha funzionato anche rispetto ad Expo, per cui sei lì e, come dicevi tu, invece ti rispondi come se stessi andando a spalare il fango.
Sì, e tra l'altro appunto agganciandomi a quello che stavi dicendo, anche fuori da Expo, in molte amministrazioni comunali di piccoli comuni interi servizi sono gestiti da associazioni di volontariato, penso di anziani, insomma, magari non faccio nomi, che fanno ad esempio il trasporto scolastico, il trasporto di anziani, la consegna dei pasti a scuola. Quindi forse anche questo, anche Expo è stata un'occasione per tentare di come dire, dare un'accelerata su queste cose che già avvengono.
Sì, il salto di qualità, che è quello che trovavamo per esempio nell'accordo sindacale, il primo in cui si parla di lavoro non retribuito essenzialmente, quindi c'è un salto di qualità, però insomma cogliamolo al contrario come un'occasione per chiarire cos'è volontariato e cos'è invece una privatizzazione strisciante, che è un altro degli aspetti del volontariato, la cosiddetto welfare sussidiario, e cos'è invece il lavoro d'altra parte. Ecco, quindi cogliamolo anche noi l'occasione.
Ecco, c'è una risposta che mi ha particolarmente colpito, adesso non mi ricordo se appunto l'intervista se l'ha fatta Maria o se l'hai fatta tu, Wolf. Comunque mentre ascoltavo questa intervista mi veniva in mente, se mi proponessero un lavoro come maschera del cinema, mi dicessero non ti pago, però puoi guardarti il film, perché è questo che, se non sbaglio, gli ultimi dicevano, beh insomma io non accetterei, tu Maria accetteresti?
No, assolutamente no. Sì, era una ragazza che, se non sbaglio, veniva anche da fuori, dal sud Italia, che aveva accettato avere lei dei costi, no? Assumersi dei costi per partecipare a questo grande evento e poter avere questo biglietto gratuito per entrare. E diceva, quando noi stacchiamo possiamo andare in giro a vedere l'esposizione.
Certo.
E quello per lei era la ripagava di tutto quello che stava facendo.
Certo. Io cambio un attimo discorso. Maria, so che tu hai avuto dei problemi per entrare, nonostante l'accredito?
Sì, all'inizio, perché non avevano accettato il vostro accredito. Dopodiché sono riuscita a rinviare la lettera, sono stata abbastanza perentoria, ho inviato di nuovo poi la vostra lettera di accredito alla signorina al telefono e me l'hanno accettato alla fine.
Bene, no, era solo un piccolo incidente. Va bene Maria, e noi, se tu non vuoi aggiungere nient'altro, ti ringraziamo.
Grazie a voi.
E poi tornerete ad Expo?
Io spero di sì.
Sì, assolutamente.
Bene, quindi ci risentiremo anche per una prossima puntata per analizzare anche altre cose. Grazie.
va bene, grazie a voi.
Ciao.
Ringraziamo allora Maria Mancuso. Wolf, visto che siamo un pelo in ritardo, io passerei direttamente ad ascoltare magari qualche altro contributo. Dimmi tu quale tema vuoi introdurre adesso.
Guarda, se abbiamo due minuti, vi dico, giusto perché il tema è nutrire il pianeta, come lo affronta il padiglione coreano, se sudcoreano, se vi interessa, se ti interessa.
Sì, sì, sì.
Allora, benissimo, in due parole, si entra, ti viene illustrato un pochino come è fatto quel padiglione, ti spiegano come si saluta in coreano, ovviamente, quindi appunto una cosa un po' giocosa. Ti fanno vedere tre sculture, tre bruttissime installazioni, una sull'obesità, una sul cibo in scatola, troppo cibo in scatola, e una sulla fame. Poi viene introdotto in una sala successiva in cui tutto ruota attorno a dei bracci meccanici, anche qui di nuovo un braccio meccanico, su cui c'è uno schermo che proietta immagini stilizzate di cibi molto colorati, no? E nel frattempo, dall'altra parte, le persone sono abbastanza entusiaste di questo spettacolo, ma è un puro spettacolo così di prestidigitazione elettronica, per così dire. E l'altro tema che c'è è questa una giara tradizionale coreana, come insomma in tutte le culture abbiamo delle giare di terracotta perché sono indispensabili. E alla fine di questa cosa qui, che non ha nessun contenuto essenzialmente, se non dirti che ci sono tante porosità nella terracotta, entri finalmente nella sala che si intitola Nutrire il pianeta, e attraversando questa quando appunto, allora mi sono detto finalmente siamo nel cuore del tema di Expo. Attraversi questa sala, e sulla destra e sulla sinistra ci sono centinaia e centinaia di queste piccole giare, ognuna coperta da un telo bianco. Sul telo bianco viene proiettato da proiettori invisibili di nuovo immagini stilizzate di cibo che roteano, che si alternano molto velocemente, e questo era Nutrire il pianeta. Quando scendi, finisci, ti salutano in coreano, se ti ricordi come si dice, rispondi, sono cortesissimi e bellissimi questi personale del... spero che sia pagato, perché insomma, almeno quello, il personale del padiglione coreano, e puoi andare allo shop del padiglione, dove se vuoi possiamo mandare, perché così ci ricordiamo bene i prezzi, perché l'ho registrato.
Al negozio di souvenir coreano potete trovare dei sottobicchieri da 105 euro, oppure un set di tazze, sono forse da 6 a 805, poi qualche libro di cucina. Ai dessert c'è coda, quindi rinuncio.
Torniamo insieme in questo speciale tra mezzini a Expo in compagnia di Wolf Bukowski. Siamo veramente alle ultime battute, però insomma riprendiamo un tema che avevamo anticipato prima, ovvero appunto anche chi la pensa diversamente dai modelli di agricoltura industriale piuttosto che multinazionali del cibo, che però sono anche loro presenti a Expo.
Sì, è stata una scelta che io personalmente ho contestato, che è quella di stare dentro Expo pensando di poter portare il proprio contributo in modo da parlare di cibo in modo diverso da come fanno le multinazionali, che la fanno da padrone essenzialmente dentro Expo. Appunto, è una scelta che io contesto perché mi sembra totalmente incapace di esprimere davvero un punto di vista forte, un elemento di trasformazione sociale. Diventa un orpello, un completamento di Expo con la sua opposizione. Tra l'altro anche fisicamente il posto dove stanno è abbastanza marginale, è abbastanza desolante anche in qualche modo. Comunque abbiamo incontrato, anche prima della manifestazione che abbiamo sentito un attimo prima, abbiamo incontrato qualche militante Legambiente, persone appunto degnissime e, come dire, degne di stima e di cui non voglio assolutamente parlare male, però secondo me si sono fatte prendere da un meccanismo che non domino assolutamente loro. Magari se vogliamo sentirli, dopo mi riservo 30 secondi, commento dopo.
E voglio sapere che cosa state facendo. Allora, stiamo facendo una piccola attività di educazione ambientale. Noi siamo degli educatori ambientali di Legambiente, veniamo da diverse parti d'Italia, io Grosseto, Milano, Roma, eccetera. Questa mattina abbiamo in programma appunto di sensibilizzare le persone per quanto riguarda l'impronta idrica, ovvero l'acqua che utilizziamo nella vita di tutti i giorni, che è un bene fondamentale per qualsiasi essere vivente, che a volte però non rispettiamo proprio nella sua interezza. Quindi chiediamo con una piccola azione, quella di lasciare l'impronta idrica, un piccolo impegno nei confronti di una risorsa fondamentale.
Quindi insomma, voi aiutate a calcolare l'impronta idrica? Anche, qualcosa del genere.
Okay, sì, okay. Certamente diamo delle indicazioni più o meno sui consumi che ogni giorno nei confronti dell'acqua abbiamo, quindi che naturalmente se fai una doccia sicuramente risparmi più acqua rispetto a se fai il bagno, se utilizzi la lavatrice falla a pieno carico, insomma
tante di formazioni legate a questo aspetto, se ti perdi il rubinetto chiama l'idraulico perché altrimenti potresti perdere 5 litri di acqua al giorno, per i più piccoli naturalmente, ma anche per i più grandi, se chiudi l'acqua del rubinetto mentre ti lavi i denti risparmi una ventina di litri di acqua e via dicendo.
Ok, allora invece rispetto a Expo, voi siete volontari Legambiente, non volontari Expo?
Sì, esattamente, noi siamo di Legambiente. Sì.
Come dire, come vi trovate qua dentro rispetto alle dinamiche che ci sono, i nomi tutt'altro che apprezzabili rispetto al discorso anche dell'acqua?
Per noi certo è un po' difficile incastrarsi, però naturalmente insomma siamo a disposizione. Guardi, lì c'è il presidente di Legambiente che si occupa proprio del festival che stiamo svolgendo qui in Fondazione Triulza, la scena Triulza. Comunque sì, siamo qui, siamo coscienti del fatto che ci sono diverse entità, diversi soggetti che affrontano le tematiche legate al cibo, all'agricoltura e anche all'acqua
in modo
completamente differente. Poi naturalmente siamo anche coscienti che siamo una vetrina bella grossa, insomma, importante, dove poter lanciare i nostri messaggi e vederli amplificati o comunque da cosa nasce cosa.
Quindi la speranza è quella di contaminare un pochino.
Assolutamente, quello di contaminare, non di essere contaminati da quelli che insomma fanno un po' l'opposto e hanno dei valori, dei principi opposti rispetto ai nostri, diciamo di contagiare più noi che
sì,
loro,
no,
quello
sono, come
è
dire,
chiaro. Quindi insomma è anche giusto un po' questa situazione, nel senso che alla fine è un'esposizione mondiale, quindi all'interno troviamo di tutto. Se te vieni qui e trovi solamente quelli che ti lanciano dei messaggi, è logico che magari
disegno opposto
al nostro, è logico che magari tendi a seguire o comunque ti fai delle domande, dici ok, ci sono loro, ma dall'altra parte che cosa c'è? Ci siamo noi, ma come altre associazioni, i nostri amici, faccio un esempio come Slow Food, che anche loro sono qui presenti e che portano avanti i nostri messaggi.
Sì, loro sono più presenti, cioè voi siete qui in questo padiglione della società civile,
e
loro
poi
sono un po' più organici.
Sì, infatti, anche perché noi saremo qui solamente per questa settimana, poi comunque rimane la cascina e rimangono forse altre attività, ma poche rispetto a tutte le altre, come quelle di Slow Food, Coldiretti, eccetera.
Ciao ragazzi.
Ci vuole lasciare
dai, no, non fatemi fare l'impronta idrica.
Dai, è semplice.
Ma sono bravissimi, aspetta che non riesco a spegnere.
Ah, porca miseria.
Ti volevo far fare l'impronta idrica.
Sì, ci tenevo a commentare questa cosa, perché alla fine, con questa simpatia, con questo approccio, anch'io e Maria siamo stati tirati dentro questo meccanismo, che, come dire, non è che fossimo arrivati lì senza averci riflettuto prima. Quindi è da pensarci su questo l'uso della simpatia, no? E l'uso è lo stesso motivo per cui appunto il volontario dice, ma in fondo io vengo qui, faccio volontario e mi vedo Expo. Insomma, è un modo subdolo di infilare delle cose, in questo caso involontario, nel caso invece della struttura Expo molto più studiate, molto più operazione di marketing, però a cui bisogna in qualche modo imparare ad avere degli anticorpi. La cosa buffa è che appunto loro dicono andiamo dentro per parlare dell'acqua, ma la classe dirigente che ha voluto e ha pensato Expo in questo modo è esattamente la stessa che non rispetta neanche l'esito del referendum dell'acqua. Quindi insomma abbiamo a che fare con soggetti molto più potenti.
Certo. Ci sarebbero tanti altri temi da affrontare, però il tempo a nostra disposizione è finito. Io, Wolf, ti ringrazio e insomma ci sentiamo per la prossima puntata, per il prossimo giro all'interno di Expo.
Grazie, molto volentieri, grazie, ciao a tutti.
Ciao.